Dopo parto, ma abbiamo avuto alla fine la relazione medica della visita effettuata in mattinata. Io leggo solo l'esito, però è una persona che non, sicuramente da un punto di vista fisico non aveva problemi e difficoltà, che attesta il medico che dalla visita effettuata allo Stato trattasi di riferito pregresso episodio febbrile trattato con antipiretico. All'esame obiettivo aveva una temperatura corporea di 35,8 gradi. Soggetto vigile orientato nel tempo, nello spazio, di ambulazione e passaggi posturali in autonomia. L'ascoltazione del terace non dava evidenze, della palpazione, quindi non ha un problema di carattere fisico. Questo è certo. Quindi, detto questo, alleghiamo il certificato al verbale dell'udienza. Io credo che oramai provvedere in qualsiasi maniera sia un po' tardivo, perché non riusciremo a fare alcun tipo di attività. Non so se ci sono richieste per eventuali prossime udienze e quale sarà il programma delle prossime udienze. Prima però di entrarci in queste problematiche, io vorrei tirare un attimo le somme sul progetto di momento acquisitivo, degli accordi per le acquisizioni e quindi anche contestuali rinunce ai testi. Per quelle che avete un po' concordato, ne prendiamo atto e poi torniamo a verificare il programma della prossima udienza e quindi capire anche per il motticino come comportarsi.
Presidente, chiedo scusa, ma per il test che non è venuto e che sta bene, la Corte adotta una sanzione, fa qualcosa?
Avvocato, io aspetto le richieste. Allo Stato una sanzione?
No, diciamo, voglio dire, abbiamo la prova provata che questo signore sta bene. Noi stiamo da stamattina qui dentro e diciamo... penso sì, che io, una volta che è certificato che il signore sta meglio di me, io penso che la Corte debba adottare un provvedimento.
Io aspettavo una richiesta in tal senso, dire la verità.
Ovviamente avrei chiesto l'accompagnamento coattivo, ma ovviamente la questione riguarda i tempi, nel senso che l'istanza di accompagnamento coattivo è de plano, poi la questione della multa o ammenda è... tra virgolette relativa. È ovvio che sono le 2:10, potremmo giusto iniziare l'esame laddove ci siano dei tempi tecnici per poterlo sentire, se no l'alternativa è però un po' un problema disporre al compagno cattivo ora per la prossima udienza. Comunque il pubblico ministero chiaramente sarà una situazione diversa dalla prossima udienza, quindi è un po' difficile attuarla, però è anche vero che questo sostanzialmente è una manifestazione di non volontà a venire, quindi in realtà per l'eventuale prossima udienza dovrebbe in quel punto dedurre una malattia laddove non ci sia, verrà portato mano militare. Sto dicendo che l'istanza è di accompagnamento coattivo.
Noi abbiamo però una prova che lui non ha rispettato, pur avendo avuto regolare notifica, non ha né giustificato in maniera molto aleatoria, senza alcuna documentazione, senza alcuna certificazione, perché ha costretto anche la Corte a operare in sostituzione della sua carenza. Abbiamo attestato la piena possibilità per lo stesso di essere presente, salvo quei prospettati motivi di carattere emotivo, chiamiamoli così, quindi condizioni psicologiche che potrebbero però anche ripetersi in futuro.
Sì, nel senso, la richiesta del PM chiaramente è di accompagnamento coattivo per udienza di oggi, oppure per laddove sia possibile per la prossima udienza, considerando il comportamento precedente.
Io penso che per la prossima udienza sia possibile, quantomeno per usarlo come strumento di pressione per assicurare la sua presenza.
Perché sennò rischiamo che non compare.
Sennò entriamo in un circolo vizioso dal quale non usciamo.
E certo, quindi io sono sostanzialmente visto il comportamento, salvo che non ci sia una giustificata e documentata ragione di salute alla prossima udienza, disporre l'accompagnamento coattivo per la prossima udienza. Ovviamente per quanto riguarda questa udienza c'è la questione, il tempo di accompagnamento coattivo, il tempo disponibile per una parte dell'esame del pubblico ministero, che probabilmente non potremo finire a seconda del tempo che ci vuole, e soltanto poi il differimento a molti giorni, insomma. Questa è una PM, cioè, diciamo, è in grado di fare l'esame fino a quando è il tempo ragionevole per poterlo fare, però se c'è un'esigenza di continuità è chiaro che non ha senso
iniziare l'esame. Io credo che sia in re ipsa l'esigenza di continuità, e poi voglio dire, considerato partire ora con un'esecuzione di un obbligo coattivo significa averlo alle 4, perlomeno non prima. Che significa fare mezz'ora, tre quarti d'ora di esame, sarebbe veramente poco funzionale a un'economia processuale.
Sì, quindi io comunque veramente riterrei necessario disporre l'accompagnamento coattivo per la prossima udienza.
Va bene.
Perché se no rischiamo veramente, la persona dovrebbe essere dimorante, da quello che ho capito, occasionalmente qui, credo da quello che ho capito, ma dovrebbe risiedere a Roma, perché questa è stata la ricerca, sono state individuate a Roma, quindi avere un provvedimento di accompagnamento coattivo consente ragionevolmente di ottenere la presenza per la prossima udienza da Roma a qui, se no, praticamente se si dovesse trovare a Roma, in giornata sicuramente non avremo alcuna possibilità di disporne la presenza.
Quindi lei mi chiede, sta chiedendo l'accompagnamento coattivo per la prossima udienza. La prossima udienza, quindi il programma è quello di iniziare l'esame del Monti.
Sì, salvo, no, non vorrei che ci siano avere dei testi di riserva, nel senso, l'unico dubbio è questo, perché non vorrei, nel senso, abbiamo un sacco di testi potenzialmente a citare. Che l'udienza prossima è di
quelli vengono rigettati e basta, o acquisiti e basta, quelli che non vogliono parlare, ma come li costringi?
Disponiamo un accompagnamento coattivo, diciamo, con ragionevoli probabilità di che abbia successo, ovviamente dipende dall'organo che ne esegue.
Allora, io ho cercato anche di far comprendere, soprattutto al difensore presente oggi, che ovviamente è uno strumento anche di, tra virgolette, pressione, per assicurare la presenza e evitare che ripetessi fatti di questo genere, perché poi non possiamo correre il rischio di perdere ulteriore tempo tutti quanti in questa maniera. Detto questo, quindi, la Corte, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla pubblica accusa, dispone l'accompagnamento coattivo del Motti per l'udienza del
aprile.
Del 29 aprile. E come facciamo? Ah sì. Poi, per quanto riguarda gli accordi acquisitivi, avete un elenco di nominativi per il quale questo accordo si può essere...
Sì, volevo soltanto segnalare che l'avvocato Razzino aveva dato il consenso per Fabozzi. Fabozzi è già stato sentito.
Era tra l'elenco che ci
però poi abbiamo già sentito, quindi rimangono...
quindi dobbiamo depennare Fabozzi.
Piscitelli, Marino e Negri, vero?
Abbiamo già controllato, Fabozzi non
Era sì, a me risulta. Fabozzo Luigi. Fabozzo Luigi, giusto?
No, perché noi abbiamo un Fabozzo che abbiamo.
Che è stato sentito Fabozzo.
Cos'è Fabozzi? C'è un Fabozzi, no.
A noi non risulta un Fabozzi Luigi, abbiamo risulta un Fabozzo Luigi già sentito, per questo dico. È già stato sentito. Quindi rimane l'accordo per Piscitelli, Marino e Negri, giusto? E De Luca Antonio, perfetto.
E con questo è l'accordo.
Con questo già c'è l'accordo e ci riserviamo di produrre però la prossima udienza verbale.
Allora, chiedo scusa, giusto per il verbale, quindi diamo atto che tra le parti c'è accordo per l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni resi da...
De Luca Antonio, Piscitelli Nicola, Marino Renato e Negri Fiore.
Quindi il pubblico ministero si riserva di materialmente depositare questi verbali nella prossima udienza. L'accordo acquisitivo fa seguito alla richiesta di revoca della ordinanza ammissiva dei suddetti testimoni. Ho inteso bene?
Sì.
Perfetto. Quindi la Corte prende atto e revoca l'ordinanza ammissiva dei testi per i quali in data odierna si è raggiunta l'accordo acquisitivo e consente al pubblico ministero di poter depositare alla prossima udienza la documentazione, i verbali resi dai testi su indicati.
Allora, per quanto riguarda gli ulteriori testi per cui viene una proposta di accordo acquisitivo da parte del pubblico ministero, si tratta di tutti i testi in cui non ci sono riconoscimenti rilevano solo per la generica, talora molto sintetica. Noi abbiamo predisposto un elenco delle persone testimoni o persone offese per cui c'è l'accordo acquisitivo. Se potete valutarlo, nel senso in parte le avrete anche già presi in considerazione, comunque sono 17 testi. Per la precisione sono Daniele Gennaro, Diordevic Valentino, Marchi Emanuele, Di Saverio Francesco, Zerillo Antonio, poi c'è Desiato Giuseppe. Su Desiato Giuseppe specifichiamo che è indicato come persona offesa, ma in realtà c'è un errore nella indicazione di persona offesa, pur essendo persona offesa formalmente, e in realtà non era presente il 6 aprile e l'accordo acquisitivo rileva in particolare per dimostrare la sua mancata presenza e quello che dichiara, al fine ovviamente di poter utilizzare per l'esclusione il dibattimento dal punto di vista di istruzione di questa dibattimentale, perché altrimenti noi rinunceremmo, ma ovviamente la rinuncia implicherebbe che la Corte non avrebbe cognizione delle ragioni per le quali si è rinunciato alla persona e quindi sostanzialmente non compare più come persona offesa. Quindi è un accordo acquisitivo volto a semplificare l'istruttoria dibattimentale attraverso la formalizzazione di quello che ha dichiarato. Questo riguarda Desiato Giuseppe. Poi continuo l'elenco, quindi mi auguro che su Desiato non ci siano questioni, questo è il concetto. Poi continuiamo con il numero 7, è De Lucia Luigi, 8 De Martino Enrico, 9 Femiano Francesco, 10 Ibello Pasquale, 11 Giuliano Aniello. Io sto andando piano perché così
consentire
segnate,
di
se no ti veloce chiaramente.
Certo.
12 è indicato, non è persona offesa a questo docente, Traistaru, il nome mi sfugge, non è una delle persone offese, ha reso dichiarazioni minime, propongo l'accordo acquisitivo, in alternativa ci sarà una rinuncia. Il 13 è Fusco Giovanni, è la persona per il quale già ci eravamo, avevamo citato la persona, problemi per affinché possa segnare. Francamente, leggendo il verbale, non colgo ragioni per le quali, salvo che non vi siano ragioni attraverso l'esplorazione di possibili percorsi dichiarativi di interesse per le parti, secondo me, secondo la pubblica accusa, è un verbale che può essere acquisito con il consenso. 14 Ocoli Pedro, 15 Omoti Osilama Destini, 16 Di Saverio Antonio, 17 Romano Raffaele. Queste sono le persone sulle quali viene una proposta di accordo acquisitivo.
Primo. Il numero 1. Quarto.
Di Saverio Francesco. Ovviamente, chiaramente, se possiamo conoscerne per alcuni, non so, per tutti, in tempi rapidi, possiamo ovviamente predisporre un calendario per sentire le persone, perché abbiamo individuato esattamente, al netto delle, per le difese, le persone offese o testimoni principali, diciamo sostanzialmente, che riferiscono i capi di imputazione, a parte alcune posizioni minime, appena riesco a dire questo, sarebbero, compreso il residuo dei 14, per capirci, che sono rimasti 7, sono in tutto 36 più, sono 76, se ci fossero accordi acquisitivi verrebbero meno 17, e in questi sono compresi anche due, quindi ci sono due su quali c'è la questione della valutazione dell'irreperibilità, quattro per cui c'è la questione della valutazione dell'irreperibilità, quattro. Quindi diciamo che si passa da un 70, si potrebbe passare da 70, che ho detto? 70? 76, meno 17, meno 4. Se ci fosse un accordo acquisito sui 50, 17, quindi arriveremo a 55. Ho fatto il calcolo, insomma. Quindi questo è il dato che praticamente, non dico esaurisce la lista testi, ma sostanzialmente la finisce quasi completamente per quanto riguarda le persone offese o persone comunque detenuti principali. Insomma.
Bene.
Ovviamente se le parti ci potessero dare un'indicazione, sono tutte senza riconoscimento.
Allora, io direi che è una richiesta fatta in questo momento, possiamo dare termine fino alla prossima udienza per una valutazione, tanto verificare se effettivamente hanno o non hanno effettuato riconoscimenti e anche attività quanto agevole. Quindi si può presumibilmente ritenere che in introduzione della prossima udienza si possa già chiedere alle parti, alle difese, se ci possa essere qualche accordo sui nominativi indicati adesso dal Pubblico Ministero. Il programma quindi della prossima udienza è l'inizio dell'esame del Motti, del quale si è, come detto, sopra risposto l'accompagnamento. Sì. E quindi questo è il programma. Possiamo quindi semplicemente dichiarare, quindi, a questo punto chiuso.
Presidente, dato che c'era anche questo impegno previo consenso a dare la possibilità a noi difesa di avere un minimo di programma, lasciando da parte questo nuovo elenco di oggi, su quale ci sarà la riflessione,
giro direttamente la sua richiesta.
Abbiamo questa necessità, insomma, credo doverosa, visto poi i ritmi con cui stanno celebrando le udienze.
Volevo sapere, non rimaniamo più a lungo termine.
Esatto, dopo le due udienze, diciamo, per Motti, almeno avere un mesetto o quantomeno tre settimane di programma che ci consente di organizzarci, insomma. Lasciando da parte questi testi sui quali chiaramente poi ci pronunceremo la prossima.
Vogliamo continuare con i sette?
Io credo che ormai dovremmo proseguire sui 15.
Sì, allora il prossimo dopo Motti sarà Flosco Antonio e poi ci sarà Tasseri Alessandro. Per adesso indichiamo questi due.
Lo aspetta significa dare un mese, più di un mese di programma.
Dopo Tasseri Zampella. Zampella, Irollo e poi dobbiamo decidere come per Ranieri perché ha un problema fisico, non sappiamo se può venire in udienza e per De Luca. De Luca Cristiacci abbiamo un problema per la... non sappiamo come fare. Aspettiamo notizie dall'avvocato se ci dà una mano per farlo venire. Quindi Flosco Antonio, Tasseri, Zampella, Irollo.
Ranieri.
E per Fesi stiamo aspettando gli esiti delle ricerche perché per allo stato è irreperibile. Quindi vi daremo notizia dopo.
Sono 7 i residui dei 14.
Va bene, credo che sia abbastanza esaustivo come programma perché
anche che
lui... dire, ognuno di questi testi richiederà sicuramente più di un'udienza, quindi ciò aumenta i tempi di organizzazione del programma. Va bene, credo che se non ci sono altre richieste, la quadrazione vuole fare il suo solito deposito.
Approfittiamo. Solito deposito lo tenevamo un po' relativo al controesame. Questo ovviamente è solo il deposito in relazione ai video che abbiamo trasmesso per Flosco Massimo, per il quale però, Presidente, c'è anche una richiesta che voglio avanzare, perché abbiamo recuperato anche la produzione documentale effettuata.
A proposito, chiedo scusa, Avvocato, prima che mi vorrevo anche disporre, in questo caso ci penserò, la Corte, la citazione del perito dell'ingegnere D'Antuono, perché ha depositato l'elaborato, come vi ho già accennato la scorsa volta, e quindi adesso per fornirvi anche indicazioni come operative per non effettuare richieste generalizzate che sarebbero veramente molto dispendiose dato il numero di materiale che è presente in ufficio, è un'indicazione, poi ognuno ritiene di fare ovviamente come vuole, quindi pensavamo di citarlo per la prossima udienza in maniera tale da diciamo consentire alle parti di avere un'idea più chiara sulle modalità operative, anche come ha operato, quali sono state le difficoltà, le problematiche affrontate dal test. Grazie, Avvocato, prego.
Grazie Presidente, dicevo c'era anche una richiesta in relazione alla produzione documentale prodotta dal Pubblico Ministero che abbiamo recuperato nelle more. Io ho notato la presenza della foto del nostro assistito Salvatore Mezzanano, che per il quale per la verità il riconoscimento fotografico all'udienza del 28 marzo e quella del 4 marzo non vi è stata, perché ricorderà la Corte c'è stato un riconoscimento video su due video, per la verità il primo video pacificamente non è l'imputato Mezzanano, il secondo effettivamente lui l'abbiamo visto tante volte quel video. Però il riconoscimento fotografico non c'è stato, è stato prodotto, immagino chiaramente, in modo involontario da parte della Procura, perché poi fu nella fase dell'indagine il riconoscimento fotografico effettuato appena dopo il riconoscimento video, fu poi esibita la foto e il Flosco sottoscrisse la foto. Il tema è, ci ricordiamo anche tutti, che, ed è questa anche poi la rilevanza, che poi non voglio anticipare nulla, mi riservo poi di sviluppare argomenti quando sarà il momento, però chiaramente l'imputato Mezzanano Salvatore era a 2 metri dal Flosco e non vi è stato non solo un riconoscimento fotografico sugli album ma nemmeno visivo personale. Lo era presente a 2 metri da Flosco sia all'udienza del 28 febbraio che a 4 marzo e non vi è stato riconoscimento né in aula né fotografico, è stato solo quel riconoscimento sui video per i quali poi ognuno chiaramente quando sarà il momento farà le proprie valutazioni. Quindi chiedo l'espunzione dell'atto non essendovi stato il riconoscimento fotografico.
È la foto 8 del fascicolo di 32, avvocato.
La foto di Mezzanano, la foto numero 8 del fascicolo di 32.
Mi sembra di sì, però vado a memoria, però mi sembra proprio di sì.
L'udienza di dico una. Non presente sulla spunzione di una prova documentale, perché è una prova documentale a tutti gli effetti. In relazione al contegno dichiarativo rispetto alla prova documentale è chiaro che non è possibile e inammissibile, nel senso che la prova documentale si fonda su un'operazione che è il riconoscimento o il mancato riconoscimento. Rispetto alla prova documentale della fotografia, che è fondamentale mantenere al fascicolo del dibattimento per considerare affidabile il mancato riconoscimento o riconoscimento, perché chiaramente è la prova documentale, benché sia a voi nota perché sta all'interno di altri fascicoli e quindi, sentite, la foto è comunque disponibile, ma riguarda la prova documentale relativa ad un atto istruttorio. Quindi il contegno dichiarativo, qualsiasi esso sia, è totalmente irrilevante rispetto al mantenimento della prova documentale all'interno del fascicolo del dibattimento.
Presidente, non è una replica. Ma lì è proprio quello il problema. Perciò volevo integrare, forse mi sono stato io infelice sicuramente. Chiaramente non è un documento acquisibile nei sensi di prova documentale. Ad oggi è un atto di indagine, perché è stato, diciamo, è una fotografia sottoscritta da Flosco Massimo in sede di dichiarazioni rese a SIT dopo il riconoscimento video. Ci fu il riconoscimento in fase indagini, fu posta la fotografia, quindi è lui, lo riconosce e firma. Ma è un atto di indagine che non è traslato e non si è poi ripetuto a dibattimento, perché a dibattimento la fase dei riconoscimenti fotografici non ha visto, e vedrà la Corte, si può anche riservare sul punto, il Flosco Massimo non ha riconosciuto sugli album l'imputato Salvatore Mezzarano, né l'ha riconosciuto in aula, benché presente il 28 febbraio e 4 marzo, l'ha riconosciuto solo sui video. Questo è il dato probatorio che noi oggi abbiamo. La foto così prodotta con la firma e la sottoscrizione del Flosco non è una prova documentale, perché appunto è a corredo di un atto istruttorio. È un atto dunque presente agli atti del fascicolo del pubblico ministero, che può veicolare nel fascicolo di dibattimento solo ai sensi del 493,3 con il consenso delle parti processuali, che chiaramente questa difesa non esprime, e per la ragione per la quale chiede l'espunzione, perché non è una prova documentale. È chiaro che la Corte ha tutti gli album fotografici e quella è prova documentale. La foto con la sottoscrizione accompagna un atto di indagine, ma l'atto di indagine, la specifica attività del riconoscimento fotografico, non vi è stata in udienza. Quindi io me la sono trovata prodotta come se fosse, se rimanesse quella foto, e come se io accettassi come difesa che vi sia stato un riconoscimento fotografico, che in realtà non vi è stato, né quando il Flosco ha fatto riconoscimenti fotografici, né quando gli è stato chiesto di riconoscere eventualmente la presenza dell'imputato in aula, presente a 2 metri di distanza da lui. Abbiamo un riconoscimento che è entrato a dibattimento sui video. 2 video, e quello deve rimanere ad avviso della difesa. Quell'atto può entrare solo se vi è il nostro consenso, e non vi è il nostro consenso.
Il fascicolo fotografico sarà sempre una prova documentale, può non significare nulla, ma certamente è una prova documentale. Presidente, mi scusi, soltanto una integrazione alle produzioni della scorsa udienza. Era stato prodotto il fascicolo fotografico delle... a corredo delle dichiarazioni rese da dello Iacono, esibito in udienza, riconosciuto o non riconosciuto, si diventa riconosciuto, però non è irrilevante. E produco, è rimasta stralciata la foto 20. Numero 20 del fascicolo fotografico di 75, semplicemente la produco a integrazione, nel senso che è rimasta.
Vogliamo riservarci per la prossima udienza.
Ma io pure sono d'accordo, però gli avvocati, quando ce lo prestiamo le foto, poi li dai.
Okay. Allora, sulla richiesta dell'assistenza, anzi l'eccezione dell'avvocato Razzino, la Corte si riserva, scioglierà all'inizio della prossima udienza la riserva stessa. Va bene. Non ci sono quindi a questo punto altre attività. Il Presidente dichiara la sospensione del prosieguo del dibattimento, il rinvio dello stesso all'udienza. Ci sono istanze da opera delle difese?
Vabbè, una richiesta congiunta, Presidente, di rinviare l'udienza direttamente a lunedì 29, quindi. Atteso che mercoledì è proclamata astensione della locale Camera Penale, si chiede di rinviare direttamente a lunedì 29.
Anche per concomitanti impegni?
Per concomitanti impegni
Vabbè.
Allora, chiede la sospensione come per legge.
Allora, va bene, allora quindi la Corte ha preso atto dell'istanza della difesa della mancata eccezione del pubblico ministero, in accoglimento della stessa dispone la sospensione del dibattimento, il rinvio all'udienza del... Lunedì 29 aprile, ore 9, in quest'Aula, dispone dichiarando sospesa la decorrenza del termine di prescrizione fino alla prossima data d'udienza. Le parti presenti sono edotte senza altro avviso, l'udienza è tolta.